La seconda parte del nostro giornale dedicata alle note regionali e locali. Patto per la Sicilia, Forza Italia, non partirà neanche un cantiere. Così si è espresso l'onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Arse, nel corso della conferenza stampa svoltasi stamane a Palazzo dei Normanni, alla quale hanno partecipato anche i deputati azzurri Vincenzo Figuccia, Alfio Papale e Riccardo Savona. Abbiamo analizzato il patto per la Sicilia nei suoi diversi aspetti, evidenziandone le numerose criticità sia sotto il profilo finanziario che procedurale. Questo piano potrà essere ricordato come l'ennesima grande delusione rifilata ai siciliani da parte dei governi Renzi e Crocetta, che dopo aver propagandato un intervento keynesiano a favore dell'isola, non riusciranno entro la fine della legislatura a dare il via ad un solo del 1100 interventi annunciati. Il patto per la Sicilia, tanto sbandierato da Roma e da Palermo, non è altro che un accordo al ribasso, poca trasparenza. Invieremo le carte a Cantone. Emergenza rifiuti in Sicilia. Intervento del ministro Galletti alla Commissione Ambiente sullo smaltimento dei rifiuti in Sicilia, a Roma e in altre regioni. Per quanto riguarda la Sicilia, il ministro ha riferito che nel territorio isolano la capacità residua di trattamento in discarica dei rifiuti agli attuali livelli di smaltimento garantisce l'autonomia regionale solo per 6 mesi e l'assenza di impianti di termovalorizzazione rende ancora più critica la situazione. La situazione esistente nella regione siciliana continua a necessitare di misure straordinarie, nonostante l'attività posta in essere dall'amministrazione regionale abbia consentito di tamponare gli aspetti più gravi della situazione emergenziale. Galletti ha dato atto alla Giunta della Sicilia di aver cominciato a pretrattare l'indifferenziato con impianti mobili e aver cominciato a realizzare gli impianti di TMB, oltre ad aver presentato all'Assemblea regionale un disegno di legge che ridisegna la governance in materia. Tuttavia la Regione non ha messo in campo tutte le azioni di potenziamento della raccolta differenziata. Inoltre, pur avendo richiesto la disponibilità ad altre regioni d'Italia, non ha poi stipulato gli accordi per l'invio fuori dal suo territorio dei rifiuti. Due importanti decisioni adottate dalla Giunta regionale siciliana in tema di... La Giunta, presieduta dal governatore Crocetta, ha deliberato la data delle elezioni dei liberi consorzi che si svolgeranno il 20 novembre prossimo. Inoltre è stata fissata anche la data delle elezioni straordinarie per il rinnovo delle amministrazioni comunali dei due comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, Scicli in provincia di Ragusa e Altavilla Milicia in provincia di Palermo, che andranno al voto il 27 novembre. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà solo per Scicli, dopo 2 settimane. Saranno stanziati con il bando sulla viabilità rurale e forestale 34 milioni di euro destinati ad associazioni di aziende agricole e consorzi di comuni per la costruzione di nuove strade di collegamento, la ristrutturazione e la messa in sicurezza di strade già esistenti. Lo dice in una nota l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Con queste risorse sarà possibile dare risposte concrete a tutto l'indotto agricolo. Nella nuova programmazione anche gli enti pubblici potranno partecipare al bando come comuni e consorzi di comuni. Priorità a progetti su aree a forte concentrazione aziendale, collegamenti con industrie di trasformazione o con assi viari principali. Sulle strade rurali la dotazione finanziaria complessiva è di 76 milioni di euro fino al 2020. Sbarco di migranti a Portopalo di Capopassero. A toccare terra sono state 23 persone che si trovavano a bordo di una barca a vela che si è incagliata nella zona di Isola delle Correnti. I migranti sono riusciti a raggiungere la riva per poi essere bloccati dalle forze dell'ordine. A bordo dell'imbarcazione anche 7 donne e 5 bambini, individuati anche i 2 presunti scafisti, si tratta di ucraini. Sono stati trasferiti al porto commerciale di Augusta i 30 migranti arrivati in mattinata a Portopalo. I migranti sono stati sottoposti a controllo medico e poi trasferiti alla tendopoli del porto in attesa di trasferimento. L'imbarcazione con la quale sono arrivati sulle coste siracusane è rimasta incagliata all'isola delle correnti. Confermato il provvedimento di espulsione di Ram Lubaya, il cittadino indiano di 43 anni accusato del tentato rapimento di una bambina nel lungomare di Scoglitti lo scorso 16 agosto, è al centro di un caso giudiziario che portò il ministro della giustizia Andrea Orlando a inviare gli ispettori per verificare l'iter seguito dalla procura ibrea. Il giudice di pace del tribunale di Ragusa, Giancarlo Crispino, ha respinto il ricorso presentato dal legale dell'indiano Biagio Giudice, che puntava ad annullare il provvedimento di espulsione. Dalla documentazione è emerso che Lubaya, entrato in Italia regolarmente nel 2005, era stato già espulso nel 2006, dopo che il suo permesso di lavoro era scaduto. La squadra mobile di Ragusa ha fermato uno dei due presunti scafisti dello sbarco di ieri a Pozzallo, dove sono giunti 44 migranti a bordo della nave Gregoretti. Sul gommone partito dalla Libia erano in 108, ma gli altri 64 erano stati trasferiti a Lampedusa perché non in buone condizioni fisiche. Il fermato è un eritreo di 21 anni, Yassin Ibrahim. Salgono a 149 gli scafisti arrestati nel 2016, di cui 25 minori. Gli agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato S.A., 32 anni tunisino, per il reato di lesioni personali aggravate. L'uomo, a seguito di una lite in strada tra la moglie ed un altro connazionale avvenuta nello scorso mese di agosto, incontrava il suo antagonista e, con l'intenzione di vendicare la moglie per il riferito litigio, lo aggrediva procurandogli due ferite da taglio al torace. Tre arresti ed un maxi sequestro di droga a Pachino. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione, che hanno colto in flagranza Giuseppe Ariali, 52 anni, la moglie Rina Russo, di 46, ed il figlio della coppia Santo Ariali, di 27 anni. Sono stati trovati in possesso di 74 kg di marijuana. I militari sono arrivati alla famiglia della droga dopo un via vai sospetto di persone che a diverse ore del giorno entravano ed uscivano da un'abitazione che si trova alla periferia di Pachino. Si è proceduto pertanto a perquisizione domiciliare, nel corso della quale, all'interno di un locale adibito a deposito attrezzi, i militari hanno rinvenuto circa 4 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata in dosi, nonché appesi a dei fili circa 10 kg di arbusti di canapa indiana in fase di essiccazione. Nel medesimo locale, inoltre, i militari rinvenivano una bilancia di cucina ed un frullatore elettrico utilizzato per sminuzzare le infiorescenze e le foglie essiccate della cannabis, nonché materiale per confezionare lo stupefacente in dosi. Inoltre, nell'appezzamento di terreno attiguo alla casa, in una porzione di terreno opportunamente recintata con una rete di colore verde al fine di occultare la visione interna, i militari rinvenivano 10 piante di canapa indiana di altezza superiore ai 1,2 m e dal peso complessivo di circa 60 kg. Le stesse erano state piantate tra fitti alberi di fichi d'India, accorgimento finalizzato ad eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Lo stupefacente, che opportunamente lavorato, sarebbe stato suddiviso in circa 20.000 dosi, che sul mercato dello spaccio in strada avrebbe fruttato circa 100.000 euro. È stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Condotti in caserma, i tre sono stati dichiarati in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, tradotti presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola, a seguito di un'attenta attività investigativa, hanno individuato i responsabili del danneggiamento e del furto aggravato ai danni dell'Istituto Scolastico Maiorana, avvenuto il 24 agosto scorso. Le indagini hanno acclarato che i tre, tutti minorenni residenti ad Avola, dopo aver danneggiato le telecamere del sistema di videosorveglianza, si introducevano all'interno del plesso scolastico per impossessare cosparse di merendine e denaro, saccheggiando il distributore installato all'interno della scuola. Numerosi alunni diversamente abili della provincia di Siracusa ad oggi non hanno ancora il loro insegnante di sostegno e quindi hanno grossissime difficoltà a seguire il normale iter didattico, in quanto il numero di docenti assegnato alla nostra provincia è assolutamente insufficiente rispetto alla necessità del territorio. Lo dichiara l'onorevole Minciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'Arse. Ad oggi non solo il numero dei docenti è insufficiente, ma alcuni posti non sono stati ancora coperti da parte dell'ufficio scolastico provinciale, che non ha ancora provveduto a nominare gli incarichi annuali. Una situazione drammatica, ha proseguito l'onorevole Minciullo, senza pari rispetto ad altre province, che costringerà decine di genitori a rivolgersi al giudice per avere riconosciuto un diritto sancito dalla legge. So che vi sono ancora disponibili 210 posti da assegnare e per questo faccio appello al dirigente dell'ufficio scolastico regionale affinché nell'assegnazione di questi posti si tenga nella giusta e dovuta considerazione le esigenze legittime degli alunni e delle alunne della provincia di Siracusa e soprattutto che si faccia presto in modo tale che, ha concluso l'onorevole Minciullo, si possa consentire ai ragazzi di frequentare la scuola con la dovuta serenità e con la dovuta assistenza, in quanto lo Stato, con i suoi organi regionali e periferici, non può assolutamente favorire l'evasione dell'obbligo scolastico. Il parlamentare all'Arse Pippo Gennuso è tra i 7 firmatari di un emendamento che impegna il governo della regione a rimodulare il patto per la Sicilia. Gennuso è fra i parlamentari siciliani che sostiene che sui progetti finanziati non c'è stato un equilibrio nell'intera isola e soprattutto si è di fronte all'ennesima spartizione clientelare. Nella predisposizione del piano, essendo stato lo stesso di fatto stilato a Roma, manca tutta la necessaria attività di confronto con le amministrazioni locali e i territori. Da questi passaggi fondamentali per la stesura di qualsiasi piano sarebbero sicuramente arrivate indicazioni su interventi attinenti alle necessità e ai bisogni delle comunità e del territorio della Sicilia, afferma Gennuso. Restano inoltre da verificare alcune indiscrezioni secondo le quali nella fretta di redigere un piano corposo, ma sarebbe forse meglio dire un mero elenco di progetti, sarebbero stati inseriti degli interventi per i quali è incerta e forse completamente assente la copertura finanziaria. Il deputato della provincia di Siracusa teme di essere di fronte all'ennesimo sperpero di denaro pubblico, qualora non si dovesse immediatamente porre rimedio attraverso un'attenta revisione del piano e degli interventi in esso contenuti che siano frutti del necessario confronto con gli enti territoriali, si correrebbe un serio rischio di percorrere la nefasta esperienza dello sperpero, o per meglio dire, dell'incapacità di spendere le risorse, prosegue Gennuso, così come è stato per la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 ed in particolare per i fondi di investimento Jessica e Jeremy e dei piani di azione e coesione fondi PAC. Pozzallo, nell'ambito della settimana dell'accoglienza 2016 per i bambini delle classi prime della scuola primaria del plesso Mario Rapisardi, nei giorni scorsi presso l'istituto comprensivo Antonio Amore, si sono svolte 2 giornate tra bici e giochi. Una iniziativa questa fortemente voluta dal dirigente scolastico professoressa Veronica Veneziano, che citando Donald Wincott, esponente della scuola psicanalitica, ha sottolineato: dove c'è fiducia si crea uno spazio potenziale che il bambino può riempire in modo creativo attraverso il gioco e da una condizione di totale dipendenza passa ad una progressiva autonomia. Ecco che l'andare in bici senza rotelle suscita lo stupore dato dalla nuova acquisizione e permette di sentire tutto il mondo alla propria portata. Attraverso l'esperienza della bici e del gioco, i bambini cominciano a strutturare e scoprire il proprio carattere e la propria persona. I bambini, con l'infaticabile esercizio nelle attività ludiche, vengono proiettati verso un sano processo di crescita, verso l'amore per l'ambiente e per la scoperta. Esperienza unica, vissuta in modo entusiasmante, con un percorso creato appositamente per l'occasione, con all'interno giochi e salto ad ostacoli. Questa manifestazione è nata dall'idea della nostra dirigente scolastica, professoressa Veronica Veneziano, e realizzata con la collaborazione del professor Filippo Lafauci, della professoressa Lucia Benedetto, degli insegnanti delle classi prime e del collaboratore ATA signor Vincenzo Figura, dei genitori Francesco Iaci, Gianluca Di Lorenzo e dell'attenta ed impeccabile organizzazione del signor Virgilio Scolaro. Un sentito grazie va anche al negozio Mediterranea Ricambi di Viale Papa Giovanni XXIII per la fornitura di alcune bici per il suddetto evento. Questa iniziativa è una delle tante che il nostro istituto riserva ai suoi alunni per garantire loro una crescita sana e globale. Rosolini, mensa scolastica entro metà ottobre, il via. Il servizio che leggiamo è di Cecilia Galizia. È stato infatti pubblicato all'albo pretorio del Comune l'avviso di richiesta per la gestione di refezione scolastica. Le ditte in possesso dei requisiti previsti dalle normative in materia di ristorazione sono quindi invitati dal responsabile del settore pubblica istruzione Salvatore Covato a presentare la loro offerta per l'attivazione della mensa di cui usufruiranno gli alunni di materia di materna ed elementare che frequentano il tempo prolungato. Il Comune, dietro un compenso mensile, metterà a disposizione le cucine degli istituti Sacro Cuore e Santa Alessandra, in cui la ditta aggiudicataria potrà preparare i 700 pasti giornalieri richiesti. Nell'avviso si specifica che non possono essere utilizzati cibi precotti e vanno privilegiati prodotti locali a chilometro zero. L'impresa a cui verrà affidato il servizio dovrà attenersi alla tabelle dietetiche predisposte dagli uffici comunali di concerto con i vertici scolastici ed i rappresentanti dei genitori. La stessa impresa dovrà far vidimare le tabelle dietetiche dall'ufficio sanitario e da un medico competente. La refezione partirà entro la metà di ottobre. Il costo per le famiglie dovrebbe restare invariato: per la materna 2,80 euro a pasto e per l'elementare 3,30 euro, con una riduzione del 50% per i nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 2.065 euro. Rosolini, sarà ancora fino al 31 dicembre prossimo la Banca di Credito Cooperativo di Pachino a gestire il servizio di tesoreria comunale. La proroga si è resa necessaria al fine di evitare gravi disservizi derivanti dal blocco del sistema procedurale che esporrebbero l'ente a gravi nocumenti derivanti dai mancati pagamenti di spese obbligatorie e indifferibili quali spese per energia elettrica, spese raccolta rifiuti, utenze varie, stipendi e contributi. Nelle more l'ente sta valutando di avviare una procedura negoziata anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, a seguito pure della non aggiudicazione del servizio di tesoreria da parte della commissione di gara riunitasi il 30 maggio ultimo scorso, rilevando l'unica offerta pervenuta da parte della Banca di Credito Cooperativo di Pachino non congrua e conveniente per l'ente ed a seguito dell'adesione dell'ente alla centrale unica di committenza. Bene, siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di oggi di Ramme Notizie, mercoledì 28 settembre 2016. A tutti una cordiale buona serata.